Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Cavedine, primo pomeriggio del 27 giugno del 1973. Un uomo, magro e piccolo di statura, scende dalla corriera di linea. Ad aspettarlo c'è una piccola folla, compreso il sindaco. L'accoglienza è calda, come quella che un tempo si riservava ai compaesani immigrati, che tornavano dall'estero, quindi. L'uomo viene invitato al bar del paese e subito gli viene chiesto di raccontare. E di cose da raccontare ne ha molte, dei suoi pochi anni di libertà e dei suoi 29 anni passati dietro le sbarre. Questo ometto magro ma muscoloso di quasi 60 anni è Abramo Zeni, più noto come il Castrin, o meglio ancora come il bandito Castrin. Quindi la gente di Cavedine ha fatto festa fuori legge. E perché? Perché Zeni era stato una specie di Robin Hood della Valle dei Laghi. Uno diceva alla gente che il tolevando che ganera il metevando che mancava. Insomma, uno che aveva alle spalle una discreta carriera da ladro e capobanda, ma che aveva anche un senso di giustizia in tempi in cui la vita era durissima. Abramo Zeni entrò nella vita dalla porta sbagliata. Figlio illegittimo, non conobbe neppure la madre, venne allevato nella casa di riposo di Cavedine. Tirato su in qualche modo, come capitava spesso un tempo, sviluppò però un carattere solitario e ribelle. Infatti, chiamato alle armi nel 1934, sopportò a fatica 18 mesi di naia nel 27° Reggimento Fanteria di Forlì e giurò a se stesso che non avrebbe più rimesso piede in una caserma. E infatti, richiamato nel 1939, decise di disertare. E disertare voleva dire sparire dalla circolazione, stare alla larga dai carabinieri, anche perché il codice militare con i disertori ci andava giù duro, anzi durissimo. Ed è lì che Abramo Zeni divenne il bandito Castrin. L'uomo era tosto, un vero selvade. Nella sua infanzia libera aveva imparato a vivere nei boschi dove si era costruito un fisico d'atleta e non mancava di dimostrare la sua forza quando dai suoi nascondigli scendeva nelle osterie della zona. E di cosa viveva il nostro Robin Hood della Valle dei Laghi? Faceva il ladro. Erano gli anni della guerra e serviva tutto, dal formaggio agli attrezzi agricoli, tutto. E il Castrin, infatti, rubava tutto quello che c'era da rubare. Furti su furti ai contadini e alle famiglie più facoltose della zona, furti di materiale, macchinari nelle aziende, assalti ai camion che arrancavano affrontando i ripidi tornanti dello stradone del Limarò e che venivano svaligiati in corsa dal bandito. Tutti sapevano chi era il responsabile, ma la povera gente taceva perché il bandito distribuiva parte del bottino e le vittime tacevano perché erano tempi violenti ed era meglio inghiottire il rospo in silenzio. Una volta dovette ricorrere alle minacce quando sospettò che un giovane delle Sarche avesse svelato ai carabinieri il suo nascondiglio. Andò a casa del presunto delatore e ne nacque una rissa. Castrin ebbe la peggio, si prese una coltellata in faccia, ma sanguinante riuscì a fuggire in bicicletta. Poi, quando seppe che il ragazzo non aveva aperto bocca in realtà, mandò la sua ragazza a portare le scuse alla famiglia, accompagnandole con un pacco di viveri. Ma i carabinieri non stavano con le mani in mano, ma Abramo Castrin giocava in casa, conosceva il territorio come un indiano e si era costruito un rifugio in un anfratto roccioso sopra l'abitato di Sarche, a strapiombo sulla strada che porta a Ponte Arche. Solo lui e la sua compagna sapevano trovare la strada per arrivarci, certo un posto scomodo, ma vitale per i momenti di maggior pressione delle forze dell'ordine. Il maresciallo Motta, che comandava la stazione dei carabinieri della Valle di Cavedine, fece della cattura del Castrin una ragione di vita, una vera ossessione. Ma lui, il bandito del cuore d'oro, oltre che del furto, era un mago del travestimento. Riuscì a spacciarsi per frate, come si diceva allora, da cerca. Una volta riuscì a mettere le mani su una divisa da carabinieri e si presentò in un'osteria della valle dove nessuno lo riconobbe. Un'altra volta ancora si travestì da donna, lo faceva per spacconeria e anche per farsi beffe del maresciallo, che ogni volta che gli sfuggiva di mano faceva un altro passo verso l'ulcera e tutte le altre malattie causate dalla rabbia e dalla frustrazione. Castrin aveva messo in piedi una banda, nella quale c'erano anche alcuni personaggi che subito dopo la guerra diventeranno delinquenti sanguinari, e finirono ammazzati dai carabinieri che allora non andavano troppo per il sottile. Ma il nostro non voleva che i suoi usassero le armi nei confronti delle vittime dei furti e tantomeno contro le forze dell'ordine. Ma i continui saccheggi del bandito e dei suoi finirono per diventare insopportabili. Le vittime iniziarono a sporgere denuncia e i carabinieri accumulavano prove contro la banda di Abramo Zeni. Il maresciallo Motta cercò di giocare la partita sullo stesso terreno del suo rivale. Mandò in giro i suoi uomini vestiti da pastori, da cacciatori, addirittura da preti. Ma il Castrin non si faceva certo ingannare, perché quei pastori, quei cacciatori, quei preti avevano scritto in fronte che erano carabinieri e lui, di carabinieri, se ne intendeva e come. Ma la gente, i contadini poveri, immiseriti della guerra, continuavano a vedere in lui una sorta di giustiziere. Non solo il Castrin era uno che aveva avuto il coraggio di rompere le rigide convenzioni dell'epoca, distribuiva parte della refurtiva, aiutava con qualche banconota le famiglie più bisognose, ma quando poteva però non si faceva mancare nulla, neppure la compagnia femminile. Il bandito esercitava un forte fascino sulle ragazze e lui ne approfittava. Ma aveva anche una compagna fissa, una donna di Pergolese, che non faceva mistero di essere la donna del Castrin, alta, bionda, slanciata, per questo chiamata Spargina, sempre vestita bene, profumi francesi, ricchi gioielli e orologi svizzeri che nessuno a quell'epoca poteva permettersi. In inverno addirittura girava con la pelliccia. Era invidiata, ma rispettata, perché tutti sapevano che era la donna del boss. Poi Castrin scoprì di non essere solo al mondo, ma di avere anche una sorella e che questa stava per sposarsi. Pochi giorni prima del matrimonio, il bandito mandò alcuni dei suoi uomini ad incontrare la donna e le svelarono che il loro capo era appunto suo fratello. La ragazza impallidì, disse di non crederci sulle prime, ma l'istinto fraterno ebbe la meglio e accettò di incontrare Abramo. Evidentemente quel primo colloquio fu sereno e i due si sentirono meno soli e uniti da una storia comune. Ma, come spesso accade, i fuorileggi possono concedere poco ai buoni sentimenti perché finiscono per esporsi. Infatti andò così. La sorella andò a vivere con il marito a Bressanone e un giorno Abramo decise di andare a farle visita, ma quando la raggiunse si accorse di essere pedinato. I due scapparono. Lui nei boschi, lei si nascose nel greto di un torrente. Ma la mattina dopo, infreddolita e sfinita, uscì allo scoperto e venne arrestata. Rimase in carcere a Bolzano per 3 settimane, ma non confessò nulla di quello che sapeva del fratello e alla fine venne liberata. E il Castrin, seppe ricompensarla per il suo silenzio, alcuni giorni dopo, alla porta della casa della coppia di Bressanone, si presentò la Spargina con una valigia piena di viveri. Il più bel regalo in tempi di fame. Comunque anche questa volta Castrin riuscì a far perdere le tracce e a tornare in Valle dei Laghi a rubare e a sfidare il maresciallo. Per anni gli era andata bene e il suo mito di ribelle giustiziere era cresciuto. Intanto c'era stato l'8 settembre del 43 e il Trentino era finito nella zona di operazioni delle Prealpi, l'Alperforlande, e quindi inglobato nel Reich nazista. I carabinieri però erano rimasti, ma oltre a loro c'era adesso anche la polizia tedesca. Insomma, per i banditi la vita era diventata più rischiosa e in quel clima pesante, il 9 febbraio del 1944, era notte, Castrin fece un passo falso, fatale. Come tutti i ladri che si rispettino, anche lui e quelli della sua banda avevano un nascondiglio dove tenevano la refurtiva. Nascondiglio che era pieno perché nei giorni precedenti il bandito di Cavedine era riuscito a mettere le mani su un grande quantitativo di cuoio custodito in un magazzino delle Sarche. Un bottino che valeva oro e che quindi faceva gola alle altre bande. Infatti, il cuoio sparì. Castrin non ci mise molto a scoprire l'autore dello sgarro. Era un certo Noè Frioli, di Pergolese. Anche lui a capo di un gruppo di ladri e ex sodale del bandito di Cavedine. Nella malavita gli sgarri non possono rimanere impuniti e così il nostro, con due dei suoi, un certo Emiliano Falagiarda di Dorsino, che finirà i suoi giorni nel 1946 a Mezzocorona ucciso dalle raffiche dei carabinieri, e Carlo Travaglia, anche lui finirà male, si presentarono davanti all'abitazione del Frioli. Castrin e i suoi erano armati e il capo della banda concorrente capì subito che le cose si stavano mettendo male. Così Frioli si calò da una finestra sul retro, recuperò una forca e con la quale affrontò Castrin, che in tutta risposta gli sparò ad una gamba. Convinto che il capo della banda nemica fosse fuori gioco, il bandito di Cavedine e Carlo Travaglia gli si avvicinarono per completare la lezione. Ma Friuli fece uno scatto disperato e con un'accetta fracassò una gamba a Travaglia e colpì al volto Castrin, che crollò privo di sensi a terra. Si risvegliò all'ospedale di Arco, circondato da poliziotti della Gestapo. Abramo Zeni cercò di trovare una via d'uscita, dichiarandosi in buona sostanza prigioniero politico e appartenente alle formazioni partigiani. Evitò la fucilazione, ma il tribunale di Trento le affibbiò 24 anni per diserzione pluriaggravata, pena alla quale seguì una lunga serie di condanne per tentato omicidio, furto, ricettazione. La fine della guerra, Castrin l'attese nel carcere di Trento, dove, diciamo così, fece da baglia ai detenuti politici, di solito ragazzi di buona famiglia, che non se la sapevano cavare dietro le sbarre. Aldo Pantozzi, finito in carcere per la sua attività antinazista, condivise la cella con Zeni e nelle sue lettere alla famiglia descriveva Castrin con rispetto, sempre calmo, padrone di sé, solo quando sentiva parlare del maresciallo Motta perdeva le staffe. Soprattutto lo descrisse come un grande maestro dell'arte della sopravvivenza. Nella cella, l'inverno e la primavera del 44, ricordo, furono glaciali, si moriva di freddo perché la stufa veniva accesa poche volte. Ma il bandito, abituato a cavarsela nei boschi, smontò un pezzo alla volta l'armadio di legno per accendere il fuoco, lasciandone solo la parte esterna per ingannare i secondini. Ma l'iter giudiziario fu nefasto per Castrin, anche perché il dopoguerra anche in Trentino fu funestato da un'ondata delinquenziale senza precedenti e lo Stato doveva dimostrare di saper riportare l'ordine. A farla breve, nel 1946 gran parte delle condanne gli furono confermate e così il nostro scontò ben 29 anni di carcere, anni di detenzione che sopportò con dignità, comportandosi bene, lavorando e studiando. Alcuni giorni dopo il suo rilascio, come abbiamo detto il 27 giugno del 1973, i giornalisti dell'Adige e dell'allora Alto Adige lo intervistarono. Una delle interviste si chiuse con queste parole: «Sono qui a Cavedine da 20 giorni e tutti mi vogliono bene. Forse sanno cosa ho combinato in quegli anni e forse sanno anche il resto». Il giornalista chiese a cosa si riferisse quel resto, ma il bandito Castrin, al secolo Abramo Zeni, rispose con un sorriso furbo, perché quel resto forse gli avrebbe assicurato una vecchiaia tranquilla nella sua valle, dove morì nel 1984 a 74 anni. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.